linea appunto inaugura a partire da un fatto abbastanza curioso per i soggetti in questione. Si parla infatti della ristampa per Adelphi di punto linea superficie di Kandinsky. La quarta di copertina afferma quanto segue. Fra tutti i grandi pittori del Novecento, Kandinsky è quello che forse più di ogni altro ha sentito l'esigenza di dare una formulazione teorica ai risultati delle proprie ricerche e di allargarne il significato, toccando tutti i piani dell'esistenza. Quel che abbiamo appena letto è assolutamente impreciso, poiché l'artista che più di ogni altro si è dedicato nel Novecento alla formulazione programmatica delle sue concezioni estetico-teoriche è certamente Paul Klee. Infatti il corpus degli scritti kleiani è vastissimo, considerando anche quello degli inediti. Ma quel che è ancora più straordinario è il fatto che la qualità intrinseca di tali scritti li renda meritevoli di uno spazio a sé stante. È un genere di spazio che linea punto vuole tracciare nel corso della sua programmazione. Il respiro con il quale Klee scrive è pregno di una portata. A proposito di quanto dicevamo prima su Kandinsky, che investe davvero ogni campo dello scibile e dell'esperienza umana. L'esempio folgorante è La Confessione Creatrice, un testo del 1920, intimamente legato a tutta la formulazione teorica kleiana. Klee non è solo un artista plastico, sul termine plastico torneremo più avanti, ma è anche incredibilmente meticoloso proprio per quanto concerne i suoi scritti. Che rivede di continuo. In una lettera alla moglie Lili Stumpf, Klee scrive nel 1921 a proposito di una delle sue lezioni al Bauhaus: avevo preparato tutto fino all'ultima parola, di modo che ogni singolo termine portasse la mia piena responsabilità. Con la figura di Klee, si delinea chiaramente quella che Matthias Bunge, un critico d'arte tedesco, nel suo libro Tra intuizione e ragione, formalizza come una differenza tra Kunsttheorie e Künstlertheorie, ovvero tra teoria d'arte e teoria dell'artista. Quello che ci dice Bunge, in poche parole, è una messa in rilievo dell'opera scritta degli artisti, che, come nel caso di Klee, si rivela chiarificatrice e valevole di una menzione a sé stante rispetto all'opera figurativa. Questo genere di scritti costituiscono fonti secondarie di prim'ordine letterario, in quanto offrono una visione diretta dello studio del pittore e del suo tessuto più intimo. Ma leggiamo quello che scrive Bunge. Ciò che era fondamentale al tempo del Rinascimento, che l'artista, cosciente della sua forza creativa, fosse teoricamente produttivo oltre la sua attività artistica e pratica in un processo parallelo, gli architetti da Palladio e Schinkel teorizzano. Andrea Pozzo scrive un trattato prospettico, Rubens abbozza una teoria dei colori e Poussin riflette sul problema del modo nella pittura. Nel XIX secolo le teorie e i testi degli artisti divennero numerosi e vari. Questo per quanto riguarda l'abbozzo superficiale di una storia delle teorie dell'artista, che tra l'altro non è stata ancora scritta. Sono disponibili infatti solo degli approcci. E nemmeno il termine teoria dell'artista ha trovato la sua strada nei lessici pertinenti come parola chiave separata, ma essa è archiviata sotto il titolo stesso di teoria dell'arte. Bunge, distingue nel suo testo, in questi scritti d'artista, tra degli scritti tecnici e aspetti più teorici. Ma potremmo dilungarci in queste differenziazioni, effettuando una ulteriore biforcazione tra la tipologia, diciamo, di scritti personali come i diari, le lettere e le scritture aforismatiche, e infine gli scritti programmatici o teorici puri. In Klee, il punto d'inizio del nostro lavoro, abbiamo la fortuna di imbatterci in una produzione in prosa della stessa valenza di quella figurativa. E non solamente secondo l'aspetto puramente tecnico, diciamo didattico, quindi legato alle sue lezioni al Bauhaus, ma anche da quello squisitamente letterario. Lo stile kleiano è certamente inconfondibile. Come scrive Marcel Franciscono nel suo testo classico sul pensiero di Klee, tutti gli scritti dimostrano che egli fu un voracissimo lettore. I primi biografi di Klee, tra cui Groman, suggeriscono ad esempio un paragone con Nofalis. E infatti Klee conosceva a menadito gli Indi alla notte. Max Hagler è giunto addirittura ad asserire che è facile trovare delle corrispondenze tra le formule del diario di Klee e i frammenti nofalissiani. Eppure non vi è alcuna menzione al filosofo tedesco, nemmeno nel lungo epistolario. E come scrive Francisco Ono, il paradosso in Klee è proprio il fatto che si tratta di un artista che, nonostante si ispiri fortemente alla tradizione letteraria, non citi quasi mai le sue fonti. Uno dei primi paragoni, forse il paragone più immediato che viene, pensando a Klee, è quello con la scrittura di Walter Benjamin. I legami tra queste due figure d'altronde costituiscono un groviglio molto denso. Basti pensare che nella sua ultima opera, Incompiuta, le tesi sul concetto di storia risalenti al 1940, Benjamin trae spunto proprio da un acquerello di Klee chiamato Angelus Novus. E questo acquarello suggellava un incontro in carne ed ossa che era avvenuto tra i due, nel quale Benjamin acquistò dal pittore l'acquerello che assunse per lui un significato simbolico. Ma Benjamin era acutissimo già da giovane nel 1917 e lui stesso aveva distinto e notato la figura di Klee rispetto a quella dei contemporanei Chagall e Kandinsky. E un'altra vicinanza stilistica con Benjamin è quella di ordine più materiale, diciamo. Infatti entrambi amavano lavorare sui piccoli formati, sulla carta di giornale, annotare le cose sui tovaglioli o sulle cartoline. Diciamo, una certa estetica dello scarto pervade entrambi gli autori. Ma chi riecheggia in tutta l'opera scritta di Klee è sicuramente la figura di Goethe, come pensatore e come uomo universale, ultimo uomo universale. Basti pensare al fatto che Klee, ricalcando proprio Goethe, aveva una collezione di storia naturale composta da farfalle, molluschi, pietre, cristalli, per studiare da vicino il vivente in tutte le sue forme. Questo evidenzia il fatto di come per Klee il punto di partenza della composizione sia sempre il reale e non faccia mai completamente astrazione, come invece accade per le altre avanguardie.